stare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
Sta per succedere qualcosa di grandioso nella politica italiana, qualcosa di grandioso, lo annuncia il segretario del PDL Alfano. Sentite.
Subito dopo i ballottaggi delle amministrative, il presidente Berlusconi ed io annunceremo la più grossa novità della politica italiana degli ultimi anni, che con ogni probabilità cambierà il corso della politica italiana nei prossimi anni.
Capito? Caro Parenzo, hai capito? Sì.
Aspetta che sono un attimo entusiasta. Scusi, ci può comprare un po' di entusiasmo, per cortesia? Scusi? Permesso?
Non ha fatto ridere nessuno questa cosa, che sia
dell'entusiasmo, se si può.
Non ha fatto ridere nessuno. Puoi migliorare, puoi dire qualcosa di più divertente.
Non riesco
forse
a incitarmi per questa cosa.
Questo è vero, questo è vero.
Ti così?
No, non mi eccito.
Dopo il Big Bang.
Non sarà certamente l'iniziativa di Alfano una delle cose più grandi della politica italiana, però potrebbe esserci un'indicazione oggi di quella che sarà la più grande novità politica italiana degli ultimi non so quanti anni.
Sì.
Perché un nuovo partito si profila all'orizzonte. Questo partito è Forza Burlesque. Sentite.
Questo è meglio.
Come ho visto è venuto fuori dalle alcuni accenni di queste prime cosiddette testimoni che hanno detto che si travestivano da poliziotti. È vero, facevano delle gare di, come si chiama adesso, burlesque, delle gare di burlesque, e si allenavano loro, le ragazze sono le donne sono di loro natura esibizioniste, se poi sono donne dello spettacolo, gli piace di montare degli spettacolini e si confrontavano, facevamo delle gare di burlesque,
c'era
un teatro,
era il giudice, presidente.
Come? No, io non facevo il giudice, io guardavo molto interessato e perché mi divertivo molto e continuerò a farlo.
È sempre il numero uno, non c'è niente da fare.
E questo mi fa gode.
È sempre il numero uno, un po' imbattibile su tutti i fronti, soprattutto nella parte in cui dice le donne
sono esibizioniste per natura.
Non è che invece gli uomini non lo siano in realtà.
In primis
Berlusconi. Sui soldi dati alle ragazze anche recentemente, mantengo 30 ragazze, gli hanno rovinato la vita. Qui il discorso invece si fa più serio. I magistrati avrebbero rovinato la vita a queste ragazze accusandole, no? I magistrati, secondo Berlusconi. Sentiamo.
Io sto mantenendo tutte le ragazze a cui con questo processo la procura ha rovinato la vita, perché le ha diffamate per sempre, hanno perso i fidanzati. Forse non ne avranno più, nessuno le fa lavorare, c'è chi ha chiuso addirittura l'esercizio commerciale dei genitori, c'è chi è una cosa. Io mi sento responsabile perché queste ragazze hanno avuto come unico torto, hanno commesso un unico reato, di accettare un invito a cena a casa del Presidente del Consiglio, e sono state rovinate 30 ragazze che non hanno nessuna colpa. Altro che argento e
oro, altro che... Questa è la Zanzara, 800240024 inizia in questo modo. Sentite che scambio di accuse tenero tra il signor Ferrara e Grillo. Da dove partiamo? Anzi no, direi Grillo contro Ferrara e risposta di Sallusti, direttore del giornale, per interposta persona. Prima Grillo contro Ferrara, senti, moderato.
Un ciarlatano del demagogo Ferrara, oggi in televisione l'ho visto adesso, ma dice delle cose questo container di merda liquida, che è una roba che è pazzesco.
Container di merda liquida, questo Grillo, questo Grillo.
Una roba.
Questo è quello che dovrebbe guidare un partito al 7%, container di merda liquida.
Mamma,
sentiamo
mia.
Sallusti, direttore del giornale.
Grillo non può essere un interlocutore politico.
Perché?
Ma perché non è politico. Uno che fa politica andando in televisione a dire Ferrara una palla di merda, secondo me è uno stronzo.
secondo me è uno stronzo.
Ma me, sai cosa? Te lo dico solo questo, cosa mi piace di Sallusti, il tono con cui lo dice. Perché non alza mai la voce, con questo tono da killer meraviglioso, secondo me è uno stronzo. Fallo risentire, dimmi come mi
aspetta,
umore,
abbiamo già
Sallusti.
Un ospite pronto.
Fallo,
c'è
Sallusti,
una frase. Aspetta, una frase mitica pronunciata. Un attimo, una frase mitica pronunciata da Umberto Bossi. Ieri, se non sbaglio. Sì, ieri, i soldi erano nostri, non dello Stato, li possiamo pure buttare. Sentiamo.
A dire la verità, se poi quando conteranno i soldi si accorgerà che i soldi non sono quelli dello Stato, ma sono quelli delle tessere dei militanti, sono quelli di proprietà della Lega, e dei soldi suoi la Lega può fare quel che vuole. Un partito può prendere i suoi soldi e buttarli dalla finestra, non è comunque un reato, quindi di reati è difficile inquadrare un reato, anche se fosse come dicono loro.
E su questo effettivamente, sul reato contestato per la prima volta, viene contestato, come sapete, un reato di appropriazione indebita, si può francamente discutere, non è una follia, non è una follia, non mi prendete questo per eccessivamente garantista, ma non è una follia.
Vero.
Allora, abbiamo con noi uno dei primi fuoriusciti dalla Lega, diciamo sua sponte, è stato vice al Senato del gruppo della Lega, Lorenzo Bodega di Lecco, buonasera.
Buonasera a voi, grazie.
Come sta, senatore?
Ma bene, diciamo che con un peso dallo stomaco tolto anche.
Un peso dallo stomaco addirittura?
Sì, perché è stata una decisione molto sofferta. Io sono stato 20 anni in Lega dal 93. Ho fatto il sindaco per due mandati consecutivi a Lecco, la mia città. E la mia azione l'ho improntata su tutte quelle caratteristiche che erano cavalli di battaglia della Lega: onestà, trasparenza, correttezza, rapporti umani fra persone, e così oggi non è più.
Senta un attimo, lei ha detto di avere le palle in un'intervista nei giorni scorsi, cioè, cosa vuol dire? Cioè, che per uscire dalla Lega bisogna avere le palle per rompere con la Lega?
Ma penso non solo dalla Lega, prendere decisioni così bisogna avere le palle, nel senso che si sentono tanti che parlano, manifestano disagio, però dalle parole non passano ai fatti.
Ma altri vorrebbero uscire, secondo lei, dalla Lega?
Ma tanti scontenti ci sono, dopo se vogliono uscire...
usciranno, secondo lei?
Vogliono le palle.
Lo so che ci vogliono. Cioè, voglio dire, ci sono alcuni che non condividono quello che sta accadendo, pensano che sia una vendetta piuttosto che una pulizia, diciamo la verità, come pensa lei, e però non hanno le palle per uscire, così?
Ma penso che vogliano stare all'interno, aspettare tempi migliori, questo pensano alcuni, no? Ritengono di non poter vivere senza posti, probabilmente, senza poltrone.
Ah sì?
Beh, ma non è che lei si è dimesso definitivamente dal Senato?
No, ma quello che c'entra, è senatore, è andato
appunto,
al gruppo misto, se n'è andato dalla Lega.
Beh, appunto, però dice...
Sono andato esatto, lei dice perché non lascia lo scranno.
Sì,
esatto. Perché comunque sia, piaccia o non piaccia, sono stato votato.
Beh, votato,
piaccia,
diciamo.
Beh, votato, no? Elettorale. Chi ha votato Lega ha votato anche perché c'era il mio nome.
Ma no, scusi, Bodega.
Sì, ma questo è vero però. Hanno visto il nome Bodega, se uno voleva, non gli piaceva Bodega, non lo votava. Comunque,
no, ma scusi, io rispetto la battaglia di Bodega, ma siccome lui dice che è coerente, giustamente dice io abbandono la Lega perché non si può più fare nulla, perché c'è...
In teoria tu dici dovrebbe abbandonare anche il Senato.
No, ma io rispetto per Bodega, può fare quello che cazzo gli pare, però voglio dire, se non è che va nel gruppo misto insieme a Popolo e Derridorio e tutti gli altri compagni e amici nostri...
E che fa allora? O si dimette dal Parlamento oppure va al gruppo misto, le due lui, non è che si può impiccare, no?
Ma che fa lì con quella gente, con Scilipoti?
No, Scilipoti che c'è, quello sta alla Camera, lui al Senato.
No, anche io sono con Rosy Mauro nel gruppo misto, quindi ho un'ottima compagna
così.
Di viaggio.
Ah, un'ottima compagna di viaggio, lei
dice. Se mi piace così.
Lei dice che Maroni ha tramato contro Bossi, contro il capo in queste settimane?
Ma io dico che... quando si cade ci si può e ci si deve rialzare, ma la condizione necessaria qual è? Che non prevalgano rancori e mancanze di riguardo nei confronti delle persone. Io ho conosciuto una sola Lega per la quale, appunto, come dicevo, ho amministrato la città di Lecco.
Sì. No, voglio capire, Maroni dove stava quando Belsito amministrava i soldi, secondo lei?
Ascolti, è quello che dico anch'io, è una situazione degenerata dove chi aveva in mano le leve del comando, non certo io, non sedevo mica alla stanza dei bottoni, chiaro?
E invece Maroni?
Quindi come fa a non sapere chi è sempre stato nella sala di comando? È la domanda che mi pongo io. come si può trattare un uomo che ha fondato un partito, che ha dato la vita per il partito, per la Lega, e sto parlando di Umberto Bossi, che dal palco di Bergamo si commuove e piange, e quell'altro da parte che ride con la ramazza in mano? Come
insomma,
fa a prendersela già dal mese di gennaio con un capogruppo, Marco Reguzzoni, che secondo me aveva una spinta in più rispetto a tanti altri,
sì.
Scaricarlo in malo modo, e nessuno mai ha detto una parola, ho speso una parola per lui. Come allora si fa a buttare fuori dal partito una Rosy Mauro, che ritengo che abbia anche lei dato la vita per il movimento e per Bossi, e sono strasicuro che non ha preso, toccato un euro della Lega,
ma Bossi non l'ha difesa
così in malo modo?
Perché secondo Maroni queste persone hanno turlupinato, cioè raggirato Bossi, amministravano loro la Lega e lui non contava nulla, cioè le decisioni principali erano prese da questo piccolo gruppo di persone a danno del movimento.
Bossi non l'ha difesa?
Non è così
Bossi,
secondo lei?
Ma guardi, io conosco Bossi, naturalmente non è che ero vicino a lui quotidianamente, ma quando dovevo parlargli era cosciente di quello che diceva, di quello che faceva, e dava tutte le indicazioni che doveva dare. Quindi io dico,
non è una vittima di alcune persone, come ha detto Maroni,
ha sempre avuto in mano la situazione, ha sempre preso delle decisioni.
Ma secondo lei Maroni era a conoscenza di quello che faceva Belsito?
Ma guardi, qualcuno l'amministratore l'ha nominato, e penso che nel Consiglio federale faccia parte anche Maroni.
Allora andiamo al traffico, poi torniamo subito. 800 24 00 24 con Lorenzo Bodega from Lecco, di cui è stato sindaco, è uscito dalla Lega, dal gruppo della Lega naturalmente, e è rimasto al Senato e ci ha spiegato perché. A tra poco.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
Fra poco arriverà la grande novità della politica italiana, annunciata da Angelino Alfano, che sia il Forza Burlesque, chissà. Questa è la Zanzara, 18.50, 800 24 00 24, in diretta anche su TGcom 24, con noi uno dei pochi senatori con le palle, lo ha dichiarato lui, il senatore Lorenzo Bodega, ormai gruppo misto, Lega Nord. Ma senatore Bodega, cosa significa lasciare la Lega? È un po' come, che ne so, come, mi faccia un paragone forte, quello che ha sentito dentro in questi giorni, è come la perdita di un familiare, di un congiunto, che cosa?
Beh, no, non esageriamo, diciamo che l'affetto, naturalmente, la partecipazione ad un gruppo per tanti anni fa anche trovare degli amici all'interno, quindi si creano rapporti.
Ma Bossi per lei chi è? Per Bossi per lei cosa rappresenta per lei Bossi? Una sorta di...
Un esempio, che ho seguito dalle sue battaglie, che ho condiviso.
Un esempio di vita anche.
Un esempio di ideale,
di ideale.
Cambiare il paese, di trasformazione.
Sì. Senta, invece Maroni come lo definirebbe? Come si è comportato?
Maroni lo definirei opportunista,
un opportunista.
Le occasioni al volo e le sfrutta al massimo.
Come si dice a Roma, un paraculo, insomma.
Non lo so come si dice a Roma, io sono di Lecco.
Lei è stato a Roma.
Forse anche... un po' pavido però questo Maroni, perché ha aspettato la magistratura per fare i repulisti, o no?
Chi?
Forse.
Lui si è comportato bene come ministro, come
però?
Incaricato da partito per certe cose, non l'ho condiviso certi suoi comportamenti nel momento in cui appunto come un opportunista coglie al volo le occasioni per farsi spazio.
Ma è in corso un'epurazione, Bodega?
Più che un'epurazione, secondo me c'è in corso una resa dei conti, non so spiegarmi bene per quale motivo.
Gruppi di potere all'interno della Lega.
Pressioni interne alla Lega, magari utilizzate anche con pressioni esterne, non voglio fare fantascienza, ma poteri forti, massoneria.
No,
addirittura.
Ma non lo so, mi sembra troppo strana tutta questa vicenda.
Questa attenzione sulla Lega.
Architettata. Insomma, in maniera...
Senta, senatore, ma lei ci crede a questa storia dello spionaggio contro Maroni, oppure è una cosa un po' campata in aria?
Ma sì, ma cos- cosa vogliamo parlare di spionaggio, perché cosa, a quale fine, non lo so, vabbè che siamo tutti spiati. Oggi se lei va in qualsiasi città, in qualsiasi paese, piazzano le videocamere dappertutto, fra un po' ce le piazzeranno al gabinetto e siamo a posto.
Dunque non c'è bisogno di spiare nessuno, dunque è una cosa
ma cosa c'è bisogno?
Dunque non ci crede a questa storia, Maroni spiato...
Poi, per l'amor di Dio.
Beh, anche lui qualche scheletro negli armadi ce l'avrà, che ne so, vita privata.
Non può chiederlo meno.
No, ma per dire, magari qualcuno era interessato a sputtanarlo, o no?
Boh, non lo so, ma c'è mica bisogno di fare le spiate.
Non ci crede, insomma, lei non ci crede.
Non ci credo, anche perché uno nella sua vita quotidiana si manifesta, no? Senza nascondersi. Prima o poi si vedono le cose, no?
Senti, ma qualcuno la chiama...
che quando uno si nasconde è peggio.
Ah,
perché quando uno tenta di fare le cose di nascosto, quando si vedono di più, capisce?
Senta, ma che ha fatto? Una sorta... Cioè, che sta facendo Maroni? Una sorta di colpo di Stato? Che sta facendo?
Ma no, secondo me non sta facendo una sorta di colpo di Stato. Penso che sia una persona ambiziosa, opportunista.
Ma lui ce l'ha, è con le palle lui? Con le palle?
Tutte le ha.
Ce le ha?
Con le palle Maroni, ma penso di sì. Ma palle con cattiveria, dico io.
Palle con cattiveria. Palle con cattiveria.
Beh, insomma, ammettiamo.
Senta, in bene.
In politica bisogna essere cattivi,
sì, quello è vero. Quello è vero. Senta, però, Bodega, in Veneto qualcuno dice: quella ramazza, se viene qui da noi, alcuni bossiani del Veneto, gliela ficchiamo. Così hanno detto, ho letto sui giornali alcuni esponenti anche importanti del Consiglio regionale Veneto.
Questo linguaggio folcloristico ha sempre fatto parte un po' della Lega, no? Anche il nostro capo ha sempre utilizzato un linguaggio diretto e un po' folcloristico, se vogliamo. Ma quando c'è da parlare seriamente, insomma, lo si fa.
Con Maroni, la Lega, che futuro ha?
Ma io penso che Maroni non è leader, secondo me, bravo Stato, bravo ministro, ma non è leader carismatico. Io penso che non possa avere un seguito come la Lega di
Bordi. È finita la Lega con Maroni?
Ma se si spacca, penso di sì, avrà un 2-3%, 4% al massimo di seguito.
2-3%, 4%. Senta, ma è possibile che si spacchi? Si spaccherà la Lega?
Un politico navigato.
No, quello. Ma si spaccherà la Lega?
Dopo di lei è già spaccata.
Dopo di lei usciranno altri. Abbiamo 10 secondi, poi ritorniamo.
Ho capito.
Usciranno altri o no, senatore?
Guardi, io parlo a livello locale, per quello posso conoscere, tanti militanti se ne sono già andati. Qualche consigliere comunale del Consiglio Comunale di Lecco se ne sta andando.
No, a livello in Parlamento, mi dà la risposta tra un quarto d'ora. 800-24-0024. Torniamo subito alla Zanzara, abbiamo appena iniziato. Riprende la Zanzara con Davide Parenzo in collegamento dal Granducato di Siena, il sottoscritto qui a Milano e naturalmente in diretta anche su TGcom 24. Andiamo subito con i titoli del TG3 di Bianca Berlinguer e poi dobbiamo dare una notizia al senatore Bodega quando lo richiamiamo, se non è già in linea. Senatore, c'è?
Ci sono, Bodega Bo.
Che è BDB.
La risposta che ha dato Maroni quando hanno chiesto, ma il senatore Lorenzo Bodega se n'è andato, e lui, Bodega Bo.
In senso proprio, ma chi è sto Bodega, no?
Chi lo sa?
Come risponde a Maroni che ha detto Bo?
Sono quello del serio e circonciso, non so se voi ricordate nel 97,
sono
diventato sindaco, una battuta al TG3, anziché dire serio e conciso il programma, avevo detto serio e circonciso.
E se ne vanta pure lei.
È lì era partita una campagna mediatica favolosa.
Quello fu un errore così di pronudi, com'è che gli è venuto in mente circonciso?
Che è conciso, ho detto circonciso.
Perché ce l'ha sempre in testa, voi della Lega ce l'avete sempre lì in testa.
Noi ce l'abbiamo sempre in testa e basta.
Ce l'avete lì duro in testa sempre, questa ostentazione.
Appunto,
del bene, una cosa.
Solo lì, qualcuno.
Ma in che senso solo lì qualcuno? Ma ce l'ha ancora duro la Lega?
Ma penso di sì.
E Maroni ce l'ha duro?
Non lo so, controllate voi.
No, nel senso che uno...
No,
è lei che ce lo deve dire.
Quasi metafora.
Esatto, metaforicamente. Ce l'ha duro Maroni oppure è un'altra Bossi, è l'unico che ce l'aveva duro?
No, penso che si difenda bene.
Ah sì,
Insomma.
Ah, ma se ce l'ha duro Maroni, ma perché non sta nella Lega lei invece di andarsene con Rosimaro?
Ah, vedendo le persone che circolano, magari, chissà, sarà anche per quello forse.
Cosa? Tutta una metafora, tutta.
Che ha successo?
Ma ha successo da che punto di vista?
Ma non capisco.
Sotto tutti i punti di vista, penso, le persone di cui è circondato, di sesso femminile, dico io.
Ho capito.
Tutte belle donne, capisce?
Ho capito.
Perché sto bodega non ha fatto la battaglia interna anziché andare via. Cioè,
scusate, no, però al di là della...
Perché mi sono rotto le scatole?
Sì, bravo, giusto. Quando uno si è rotto le scatole a un certo punto non è che deve aspettare, traccheggiare, fare, eccetera. Ma Maroni ci sa fare con le donne?
Non lo so, però è circondato da belle donne.
Insomma. Sempre circondato da belle donne,
Ma quali?
Beh,
ma
insomma.
Non so, non le conosco, io sono al Senato, non alla Camera.
Però, vuol dire...
Ma quali belle donne? Io faccio nomi, io non so quali.
No, beh, insomma, voglio dire,
non le conosco, io queste donne. Solo se mi fate vedere la foto, posso dire quella e quest'altra, capito?
La sua ex portavoce era una bella ragazza, no?
Non la conosco personalmente, non la conosco.
Dai.
Vabbè. Sì, non c'è dubbio. Senta, ho avuto una notizia che lei stasera verrà espulso.
Ah, bene, vabbè, ma non hanno bisogno di espellermi, sono già fuori dalla legge.
No, c'è un direttivo provinciale, non mi ricordo quale, che ha deciso, quello cui appartiene lei evidentemente.
Ma il direttivo provinciale non può decidere su chi è stato militante della Lega per più di 10 anni, è solo il Consiglio federale che lo decide.
No, però, ripeto, ho avuto una notizia, la verifichi e poi mi richiama più tardi nel corso della trasmissione, quando ci lasceremo. Ho avuto una notizia da persone che conosco che questa sera lei verrà espulso. Credo che si unisca un Consiglio provinciale, non so di cosa. Dove? Immagino a... Dov'è?
Lecco.
E provincia di che?
Lecco.
Ah, è Lecco, sì, è vero.
Ma lei di dov'è?
No, abito a Milano, sì.
Non sono lombardo.
Dov'è Lecco, mi era sfuggito in questo istante che faceva anche provincia. Allora,
terrone,
provincia di Lecco. No, non sono Terrone.
Viva i Terroni, viva le donne, viva i Terroni.
Viva Rosimauro. Ecco, diciamolo forte, viva Rosimauro, che è stata vittima.
Viva Rosimauro.
Diciamolo, vittima di una purga staliniana.
Vittima di una resa dei conti, secondo me.
Una bella epurazione, no? Una bella epurazione. Comunque, Bodega, le devo dare questa brutta notizia. Mi hanno dato una notizia che devo, secondo me, è certa al 100%. Lei adesso controlla, poi ci risentiamo nel corso della serata. Naturalmente ci richiama noi, non è che stiamo qui a scherzare, a giocare. Che questa sera verrà espulso. Però se mi dicono che quando uno lascia il gruppo del Senato, della Camera, è la cosa automatica. Lei invece mi sa che non è d'accordo su questo.
Ma penso che sia automatica, è un problema che non mi riguarda più, non facendo più parte della Lega non mi riguarda, quindi facciano un po' quello che credono. Se sono contenti loro, contenti tutti.
Per forza, cosa vuole che facciano? Che la tengano lì quando lei è passato dal gruppo?
Uno può anche non essere espulso, non è che necessariamente c'è l'espulsione.
Ma se n'è andato, dice peste e corna, che deve fare? Devono tenerlo lì, scusa,
ma
anche loro.
Peste e corna, io rispetto tutti, non dico peste e corna di nessuno.
Fa un ragionamento, perché peste e corna? Dice Maroni, ha fatto un'operazione politica, appunto, perché non si può dire adesso, non è che non si può. Cioè, di che stiamo parlando? Su. Titoli del TG3, torniamo subito. Allora, espulsione di Bodega. Bodega, si informi fra poco, dopo quando ci siamo lasciati. La notizia è questa sera il senatore Bodega verrà espulso dalla Lega. Dunque, un'altra espulsione dopo quella di Rosimauro.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Berlusconi al processo Ruby, travestimenti erano solo gare di burlesque, quelle feste riprenderei a farle, mantengo le ragazze rovinate dai PM. Camusso, situazione sociale insopportabile, CGIL pronta allo sciopero generale, no di Bonanni, polemica con Alemanno. Torna l'alta tensione per il debito europeo, lo spread sui titoli italiani rivede quota 400, Bruxelles fiducia nell'Italia. Cassini azzera i vertici dell'UDC e lancia il partito della nazione, il segretario PDL Alfano presto con Berlusconi una grande novità politica. Le inchieste sulla sanità in Lombardia, vacanze alle Antille, voli, cene esclusive pagate a Formigoni che si difende e dice governerò per anni. Bossi nessun reato nell'inchiesta sulla Lega, dei nostri soldi facciamo ciò che vogliamo, ma ancora gelo con Maroni, salta l'incontro tra i due. I sondaggi per le presidenziali di domenica in Francia, astensione e un elettore su quattro ancora indeciso, favorito il socialista Hollande.
Eccoci qua, 800-24-0024 con il senatore Lorenzo Bodega, quello che disse una volta eletto sindaco di Lecco. Me lo ripeta un po', Bodega, cos'è che disse?
Serio e circonciso.
Beh, se ne vanta. Beh, pure grandioso. Le persone che si vantano dei propri errori, in qualche modo bisogna anche ammirarle, perché non è che,
non è che me ne vanto, mi faccio ridere da solo, insomma.
Vabbè, insomma, se ne vanta pure, se lo ripete così significa che la cosa, insomma, ormai è passato del tempo, eccetera.
Non è circonciso.
Non è circonciso lei, no?
Lei no, assolutamente no.
No. Beh, senta, ma le è arrivato qualche messaggino sulla sua espulsione, eh?
Assolutamente no.
Però guardi che mi dispiace, ma gliela do per gliela do per certa. Senta, ha sentito Bossi che ha detto che con i soldi della Lega noi ci facciamo quello che vogliamo, li possiamo anche buttare al cesso, sì? Dalla finestra, ha detto in realtà. Insomma.
Mi dispiace che ha detto questo.
Perché? Hai sbagliato?
Ma perché i soldi di chiunque siano non si buttano via.
Insomma. Oh, dunque sbaglia.
Ha un po' perso la Trebisonda, forse, no? Un po' perso quel, no? Forse un po' annebbiato.
No, quello no, è sempre il suo leader.
È stata una domanda provocatoria a cui è seguita una risposta altrettanto provocatoria.
Vabbè, adesso non è sempre colpa dei giornalisti, eh.
Ma è un po' annebbiato, si può dire.
Sono uno che difende anche i giornalisti, quindi.
Comunque, ma per esempio anche Castelli dice che non sapeva nulla, possibile, era così vicino a... così vicino?
Ma è impossibile che nessuno sappia niente, è stato nella stanza dei bottoni, punto.
Cioè anche Castelli, dice lei, doveva sapere per forza qualcosa?
Ma sono sempre stati i cosiddetti colonnelli questi, quindi...
Adesso fanno tutti quelli che, no, sono...
Le verginelle fanno tutti.
Le verginelle, anche Maroni, no?
Ah, beh, penso di sì.
È il primo delle verginelle, diciamo. Si può dire o no?
Secondo, non lo so.
E il secondo chi è? Il secondo delle verginelle?
Ma non lo so, i colonnelli li conoscete meglio voi di me, no?
Calderoli?
No.
Saranno quelli che sono stati sempre a diretto contatto con i vertici del movimento, quindi i dirigenti della Lega di prima fila.
Senta un attimo, ma per chiudere poi, si informi, sì, sulla sua espulsione. Se lei, sì, fosse espulso, sarebbe una sorta di epurazione, sarebbe una cosa clamorosa o una conseguenza naturale del fatto che lei ha lasciato il gruppo al Senato?
Ah, penso che sia una conseguenza naturale del fatto che ho lasciato il gruppo
però
del Senato.
Lei mi ha detto che in realtà...
Ma penso che sia, è automatico, se me ne vado che cosa vogliono espellere? Sono andato, quindi sono già fuori, quindi sarà la formalità, che ne so, prevista dallo statuto della Lega, dai regolamenti.
No, perché lei mi ha detto prima, no, non posso, non bisogna che ci sia una decisione del Consiglio federale.
Per espellere un militante che ha più di 10 anni di militanza è il Consiglio federale che procede.
Dunque non sarebbe, se lo fa la direzione provinciale, non so che cosa,
sì,
non
ha valore.
Non vale
a
nulla.
A meno che ci siano dei casi particolari, delle norme transitorie, questo non lo so.
Vabbè.
Ma lei fonderà un altro movimento adesso, un'altra Lega?
No, io non fondo proprio un partito.
Ma escono altri senatori, altri deputati, che lei sappia che è lì che controlla la situazione, o comunque conosce delle persone, e escono altri senatori o altri deputati, lo possiamo dire che non sarò l'ultimo a uscire?
Ecco. Ma secondo me mi sa che sono proprio l'ultimo a uscire.
Ah,
però,
tutti restano, perché sono tutti attaccati a...
Non lo so, diamo tempo al tempo, ci risentiamo fra una settimana.
Vabbè. Bodega, grazie, si informi sull'espulsione,
grazie,
poi la richiamiamo. Grazie. 19:28 800-24-0024. Abbiamo la borsa, poi ascoltatori, continua la zanzara. Non è finita qui, abbiamo appena iniziato. Abbiamo anche una nuova pubblicità progresso che ci è appena arrivata, Parenzo. Ci è appena stata recapitata una nuova pubblicità progresso per la promozione di un caso molto grave, una cosa molto seria. Sì. È una richiesta di adozione da parte dei. Rivolta da Radio 24 ai comuni italiani, hanno chiesto l'adozione di una persona, è un caso molto grave, bisogna avere grande sensibilità perché insomma la situazione è molto complicata, molto difficile.
Mi piacciono queste iniziative,
non dico un caso umano, però ci avviciniamo,
quindi è uno spot gratuito che noi manderemo in onda
fra poco, dopo la borsa.
Va bene.
Ma vogliamo risentire, caro Parenzo, vogliamo risentire il Berlusconi prima di lanciare questo appello, una sorta di pubblicità progresso ai comuni italiani. Direi di rivolgerla direttamente all'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Prima però vorrei risentire il Berlusconi di oggi, perché insomma ci ha rallegrato un po' la giornata, diciamo la verità.
È ritornato
Berlusconi,
seppur nell'aula di giustizia.
E la più grande novità politica degli ultimi anni potrebbe essere proprio questo, cioè il lancio di una sorta di forza che potrebbe chiamare forza burlesque. Strepitoso il burlesque. Cioè, la domanda è questa: gli è venuto spontaneo o gliel'ha suggerito qualcuno? Un avvocato, un autore? Secondo me è tutto spontaneo. Secondo me è tutto
questo
spontaneo.
Dimostra che anche lei, però, Cruciani non crede moltissimo a questa versione, diciamo.
Quale versione?
Quella che lì si facevano delle prove di burlesque, anche lei non ci crede
no,
molto.
Allora,
diciamo,
io credo, credo che il processo su cose di questo tipo sia ridicolo, diciamolo subito, se vogliamo dirlo chiaramente, sia ridicolo. C'è la sfidata
della concussione,
no, ma lascia perdere, lascia perdere. Sì, sì, io penso che sia tutto una cosa ridicola, il processo, non la questione politica, il processo. Detto questo, è evidente che il burlesco non è quella con Ronaldinho, cioè uno dovrebbe anche informarsi prima di uscirsene con il burlesque su cosa è il burlesque, che non è le persone vestite con da Croce Rossine, da Suore, da Ronaldinho, eccetera eccetera, cioè un'altra cosa, cioè il burlesque.
Ecco, comunque, è un'arte nobile.
No, ma al di là di questo è un'altra cosa.
Francese,
Berlusconi,
antica.
Come ho visto, è venuto fuori dalle alcuni accenni di queste prime cosiddette testimoni che hanno detto che si travestivano da poliziotti. È vero, facevano delle gare di, come si chiama adesso, burlesque. Delle gare di burlesque, e si allenavano loro. Le ragazze sono le donne sono di loro natura esibizioniste. Se poi sono donne dello spettacolo, gli piace di montare degli spettacolini e si confrontavano. Facevamo delle gare di burlesque.
Lei faceva
un teatro.
Era il giudice, presidente.
Come? No, io non facevo il giudice, io guardavo molto interessato e perché mi divertivo molto e continuerò a farlo.
Ancora un Berlusconi lo voglio sentire oggi, ancora un Berlusconi, che mettiamo? Cene, nulla di strano.
Cose che succedevano a casa mia, l'ho già detto, erano molto semplici, cene, ripeto, assolutamente eleganti, in cui non c'è stata nessuna situazione che fosse meno che corretta nella mia casa. In una stanza, in una sala da pranzo dove c'erano sei cameriere, di cui quattro sempre diversi, che venivano da agenzie, con tutti i componenti della musica, con i miei uomini della scorta che entravano e uscivano, con i miei figli che venivano a salutarmi.
Bene, appello di Radio 24 con testimonial il sottoscritto e David Parenzo ai comuni italiani. Deposto a Salemi, respinto a Cefalù, Vittorio cerca casa.
Animale, cornuto, incapace, morto.
Comuni italiani, se volete finalmente svoltare, affidatevi a lui.
Idiota, brutto maiale di merda.
Date una poltrona a Sgarbi.
Cornuto di merda.
Un uomo moderato.
E beh, cari ascoltatori, cari comuni italiani, cercate di fare qualcosa per quest'uomo che è stato cacciato da Salemi perché il comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e adesso si vede respingere, perché la legge lo prevede, la candidatura, è notizia di oggi, a sindaco di Cefalù. Cioè, si voleva candidare a Cefalù ma non si può candidare in Sicilia, dunque l'appello, una sorta di pubblicità progresso, è perché candidatelo, perché non ce la
da
fa
qualche
più
parte.
Altrimenti questo qua, se non si candida sindaco, non ce la fa più. Questa è la realtà, cioè, l'appello che verrà ripetuto ovviamente da qui a quando qualcuno si prenderà a carico la vicenda, il caso Sgarbi, non dico umano perché no, però naturalmente più tardi restate con noi perché naturalmente, come avete già immaginato, il telefono squillerà No, un telefono squillerà.
Ma ci sono altri vantaggi, poi voi lo chiamate in un comune morto che nessuno conosce, lo mettete lì 5 minuti, succede di tutto, vedrete.
Sì, succede l'inferno, insulti, vi vendono la casa a un euro, qualsiasi cosa.
E c'è un comune che nessuno conosce, un comune il comune di Bubù lo chiama, 3.000 abitanti, nel giro di qualche giorno, ma che dico qualche giorno, nel giro di qualche ora succederà il disastro, sicuro.
Andiamo con Tiziano, provincia di Brescia, buonasera.
Ah, Tiziano Ferro, buono, Tiziano Ferro.
Ciao.
Ciao.
Sì, buonasera, vada.
Buonasera, niente, volevo allacciarmi all'intervento sì. che ha fatto prima il parlamentare. Volevo solamente far notare che nella serata di Bergamo sì. dell'onorevole, praticamente Maroni, guarda caso.
Maroni, non Marroni, Maroni.
Maroni impugna, sì. guarda caso, una scopa proprio nel momento in cui sale Umberto Bossi e appunto incita alla pulizia. Secondo me è un po' una situazione un po'.
Beh, che vuol dire, scusi? Voleva ammazzare anche Bossi, dice lei?
Secondo me sì. Poi guarda caso.
Questo mi sembra francamente che nessuno abbia visto in quel gesto un gesto contro Bossi. Poi, naturalmente, come ha sentito prima anche da un esponente ex leghista appena uscito, che è stato vice capogruppo al Senato, il signor Bodega, insomma, ci sono. E come al solito tutte le dietrologie del caso. Tiziano, grazie. Francesco da Foggia, buonasera.
Sì, buonasera. Salve.
Vada, dica.
Sì, niente, volevo fare un intervento in merito alla trasmissione di ieri sera. Io ho chiamato ieri, si parlava di omosessualità,
sì,
di questo
allora?
Argomento. Volevo dirle innanzitutto che secondo me la questione degli omosessuali è molto più seria di quella che è stata delineata e descritta ieri sera. A livello medico...
Ma chi ha detto che era seria quella di ieri sera? Scusi, no, per capire. Chi ha detto che quella di ieri sera era una cosa seria?
Ma guardi, si presuppone che insomma non sia un come dire cabaret quello che lei fa, ma si presuppone che...
Ma no,
che
invece sbaglia,
una...
si sbaglia di grosso, sbaglio. Faccio anche cabaret alla grandissima. Cioè, se proprio
sì,
lo vuole
certo,
sapere,
però.
Se non è. Se lo vuole sapere,
no,
se no.
Più che altro io cerco di individuare gli aspetti seri della.
Gli aspetti seri, benissimo. Allora.
Lo lascio ad altre cose. Niente, sì. Volevo dirle che in ambito quindi medico e biologico, anche chimico, non esistono dei. L'uomo è costituito da geni, i geni sono. Il codice genetico è racchiuso nei cromosomi.
Sì, però adesso non ci deve fare la storia della genetica umana, eccetera. Francesco, cerchiamo di andare al sodo, su.
Certo, arrivo al sodo, era il preambolo, è per spiegarle che a livello genetico non esistono geni che codificano per il carattere omosessuale.
Vabbè,
quindi
ho capito.
Si delinea che la questione riguarda più che altro una...
Le scelte
una
sessuali.
Una cultura che c'è alle spalle, quindi una scelta familiare anche.
Bene, familiare.
Una scelta, diciamo, di costumi.
Che c'entra familiare.
Un'educazione che si è ricevuta. Certo, un'educazione che si è...
Va bene, Francesco, ma di che stiamo parlando? Scusi, ci vuole spiegare che cosa? Che uno non ce l'ha scritto nei cromosomi il fatto di essere omosessuale? Che
a
cosa?
Noi ce lo spiega.
No, a noi ce lo spiega.
Voglio spiegarle che la situazione è molto più seria, soprattutto perché appunto gli omosessuali io non li discrimino assolutamente, però sicuramente non sono assolutamente delle persone naturali, sono delle persone che vanno contro natura.
Quindi, benissimo,
guardi,
è arrivato un altro.
Guardi,
la situazione è grave,
guardi,
ma non seria la sua.
Voglio ricordarle che l'unione tra l'uomo e la donna.
Voglio ricordare, non è che lei è cosa, cioè, non è che siamo, cioè, non è lei il professor Francesco da Foggia. Voglio ricordarle non è che stiamo qui al dibattito culturale sull'omosessualità.
Sento Parenzo che dice non so, esclama.
La situazione è grave, la sua, ma non seria.
Sì.
No, guardi, ma è grave.
La sua situazione è grave, ma non seria.
No, guardi, la mia situazione, le assicuro, non è assolutamente grave.
La sua è grave, ma non seria.
Io nell'uomo sessuale individuo più un quadro clinico e un quadro psicologico che devono essere chiariti e curati.
Ah, dunque l'omosessuale va curato, caro Francesco, giusto?
Ma va aiutato.
Aiutato, beh, certo.
Ma
io
va aiutato lei.
Ma lei non ha mai pensato di aver bisogno di aiuto, lei, no? Da Foggia,
molto.
Lì, no?
Ma guardi, può essere su altri aspetti, certo. Se domani dovesse...
No, per quello
bisogno,
che pensa,
io.
Per quello ma che pensa. No? Non si è rivolto mai a un buon medico, no?
No, guardi, assolutamente.
Non si è mai rivolto a un buon medico. Cioè, pensa.
Ma io le ho fatto una spiegazione scientifica.
Ma quale scientifica? Ma lei è pazzo,
guardi,
su.
No, assolutamente no.
No, non è pazzo.
Informi,
no.
Lei si fidi di me, guardi, quello che le sto dicendo trova riscontro nella scienza, non nel giornalismo.
Nella scienza,
più lontana.
Sì. No, però, non è la scienza, no, certo.
Ma è così, guardi.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Francesco, grazie. Peter d'Ancona, buonasera.
Grazie. Buonasera.
E che devo dire? Grazie, che devo dire? Impiccati.
Ma
che
no,
devo
no
dire?
La figura ti sei sempre dicendo grazie.
Uno no, veramente gentile, grazie. Non lo sono mai. Ho detto grazie di aver chiamato e di, aver,
no,
di, averci,
rubido,
fatto, di averci fatto passare questi, allora, questi minuti di puro, di pura,
gentile,
di pura
troppo
comicità,
gentile,
eccetera.
Troppo gentile.
Peter d'Ancona, vada.
Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Tutto mi felicito con Cruciani per la citazione di Filippo Neri fatta ieri e lo ringrazio. Poi quello che vado a dire, che riguarda intendersi come esplicita, ferma e aspra risposta a Farina, sì, il Betulla, che no, sì, è venuto ieri, ma vale chiaramente anche per l'ultimo ascoltatore.
Cioè, qual è la risposta, allora, scusi?
La risposta la esplicito perfettamente così.
Sì, ma non è che c'è bisogno di esplicitarla, cioè, perfettamente con una dichiarazione ufficiale, c'è bisogno di parlare.
No, no, il senso, il concetto,
il concetto, sì,
chiarisco il concetto. Se
chiarisca,
c'è da parlare,
sì,
di cura,
cura,
e
sì,
poi arrivo anche al codice penale, ma sì, se si sta a parlare di cura, come certo, come inteso dire Farina ieri,
sì, no, veramente,
allora,
Farina
io
l'unica cosa che non ha detto è che, che bisogna curarli, guardi, l'ultima cosa, proprio ne ha dette altre, ma questo proprio non l'ha detto.
Io non parlerei di cura e io neanche ho detto che c'è, ma se c'è da parlare di cura,
sì,
allora per le persone,
sì,
dove possono essere intraviste alterazioni viscerali,
vabbè,
metaboliche, somatiche, no? La cui etiologia,
sì,
potrebbe rispondere,
sì,
che si sentono dotate di
Parenzo,
un'autorità superiore,
mamma mia,
da potersi permettere di condannare o stracciare,
flebo in corsia, flebo in corsia,
si disponga,
sì,
e flebo in corsia della libertà di assecondare i propri gusti personali, no?
No, ma
mandate 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi, tanto non se ne accorge, 30 secondi, non se ne accorge. Bene, Peter?
Sì, il discorso è semplice, no? Qualcuno
si sente
autorizzato a,
sì,
condannare chi si,
sì,
concede la libertà,
sì,
di godere,
sì,
di assecondare i propri gusti personali.
Sì,
allora,
no,
se qualcuno non corrisponde,
sì,
nel suo comportamento ai propri gusti personali, così mi fa Farina,
sì,
si sente, chissà.
Arriviamo.
Bene, tanto lui continua a parlare. 80024,
sì, 00... perché è meglio,
sì,
è meglio.
Mi fai dire il numero? Mi fai dire il numero di telefono? 800240024. È con noi un grande personaggio. Beh, una donna che ne ha passati di tutti i colori, diciamo la verità, perché stare vicino a uno come Emilio Fede non è che sia facile, Parenzo, cioè non è facile. Un uomo vulcanico, una persona, insomma, indaffarata, con un sacco di cose da fare, con attività molteplici, molteplici.
Una grande giornalista.
Lista sta al TG1, adesso è al Senato. Diana De Feo, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come andiamo?
Come
Beh,
sta?
Insomma, abbastanza bene.
Emilio, quando è che l'ha sentito l'ultima volta?
Ma Emilio lo sento spesso al telefono.
Al telefono, ma ci quando lo vedete voi?
Pochissimo, perché lui lavora a Milano e poi ci vediamo
come
pochissimo.
Lavora?
Io sono invece tra Napoli e Roma perché sono stata eletta in campagna.
Lo so.
Ma come lavora? Non lavora più? Come lavora?
Emilio, adesso non lavorerà, o lavorerà nel prossimo tempo. Adesso, per il momento, siccome sono due o tre anni che,
sì,
non ha mai smesso un giorno di lavorare,
esatto,
forse è bene che si riposi magari per un paio di settimane.
Ecco, ma non vi siete visti da quando ha abbandonato TG4? Scusa.
No.
Come no?
Come mai?
Manco adesso,
perché...
che lo, manco adesso che non lavora, vi siete visti?
No, perché lui ha altri giri, c'è altro
giri
da fare. E
ma
io invece sono tutta presa dalle questioni politiche.
Ma che rapporto? Perché detto con tutto rispetto, è un rapporto ormai, come dire, virtuale, no? Come dire?
Ma senta, perché non si fa gli affari soli?
Sì, pure questo è vero, pure questo, lei ha ragione.
Ma chiamiamolo rapporto
avatar. Ma perché non si fa lei il rapporto con sua moglie, come virtuale o non virtuale?
Beh, no, con le persone che frequento no, tendenzialmente non è virtuale.
Ecco, ci sono molte. Sa, quando una coppia è sposata da 45
sì.
anni,
sì.
Le distanze. Poi io sono abituata, perché
sì.
Emilio ha sempre lavorato moltissimo,
sì.
sempre è stato inviato speciale
certo,
per la Rai, e
No. Ma sono stato un po' cafone, diciamo la verità. Sono stato un po' cafoncello con questa domanda, senatrice De Feo. Mi faccio sempre gli affari degli altri. Che devo fare? Lo faccio per mestiere.
Però è interessante. Alla fine
ci vediamo, ma siamo molto legati. Facciamo molte. Ci parliamo al telefono.
Parlate al telefono. Diciamo. Vi vedete praticamente mai e parlate al telefono.
Sì, ci vediamo nelle feste comandate.
Ma vi mandate anche
nelle feste comandate? Ma quante volte all'anno? Ma no, per sapere.
Madonna, che noioso, che vuole che faccia il conto. Allora,
che ne so, due volte all'anno, tre volte. Adesso parliamo di altre cose. Comunque, no, per sapere così, tanto per regolarmi, che ne so, magari mi succederà anche a me. Magari succederà anche a me.
Vabbè, tra 40 anni a lei.
No, che tra 40 anni, no. Per le feste comandate.
Almeno vi mandate qualche messaggino, che so, amore, dove sei?
Sì, mandiamo molti messaggini.
Molti messaggini. Senta, ma vogliamo fare un appello, dato che siamo in diretta anche su TGCom 24. Lei conosce TGCom 24?
Sì, sì.
Vogliamo fare un bel appello a Mediaset, insomma.
No, guardi, adesso io questo tema qui non è un tema che mi riguardi.
Beh, come
a questo momento. No, perché io pensavo che voi aveste altri temi che
ma mi certo, adesso andremo su altri temi. Però adesso andremo subito su altri temi fondamentali.
Aspetti un attimo che c'è un mezzo telefono.
Vai, risponda, non c'è problema.
No, c'ho una chiamata sull'altro telefono.
Vada, risponda.
No, già ho chiuso.
Ah, chiuso già. No, voglio dire, facciamo un bel appello. Trovate subito un programma, Emilio.
Ma io spero, io penso, guardi, Emilio ci ha già avuto una serie di telefonate, incontri,
sì.
Ma poi io penso che Emilio adesso ha bisogno di un periodo di relax e
di
poi
relax,
ricomincerà perché conoscendolo non si ferma mai.
Però scusi, a 80, quant'è? 81, no? Fra poco,
adesso tra un po'.
Tra 81 uno a un certo punto dice, vabbè, ma perché?
Vabbè, ma scusi.
Ancora fa programmi in televisione.
Lei l'ha visto? Vabbè, senta, lui fa i programmi in televisione fin quando li vuole fare o li fanno fare.
Sì.
E questo è un caso, lui è un caso, ma abbiamo avuto abbiamo presidenti della Repubblica che sono anche più grandi di lui e che hanno anche incarichi molto più pesanti, non è questione di età.
Certo.
Dunque, se un presidente della Repubblica ha più di 80 anni, perché lui non può fare?
Perché il presidente della Repubblica non le pare che sia una persona di grande lucidità ed equilibrio?
No, certo, no, ma è chiaro. È il paragone che mi sembrava un po'. Comunque,
un po' eccessivo, però.
Un po' eccessivo.
Se vuole che gli faccia altri casi.
No, ma è splendido. Cioè, è un paragone meraviglioso. Cioè, se anche il presidente della Repubblica è una persona lucida e lavora dopo gli 80 anni, perché non può farlo pure mio marito?
Senta, io questo argomento in questo momento mi riguarda fino a un certo punto. Che cosa vuole parlare? Di che cosa vogliamo parlare?
No, voglio dire, no, ma è curioso.
No, ma io dico solo una cosa,
sapevo che lei si doveva impicciare della mia vita personale. Non
no,
mai
che
risposto.
Vita personale?
Ma
no.
No, ma guardi, io non faccio interviste.
No.
No, guardi, adesso basta.
No, senatrice, scusi un attimo, non è assolutamente la vita personale, però c'è una frase che mi ha colpito nei giorni scorsi da parte di Fedele Confalonieri, no?
Esatto.
Che ha detto, proprio l'altro ieri, ha detto una cosa di fede. Insomma, qui adesso abbiamo un telegiornale più autorevole, insomma, abbiamo un telegiornale più autorevole, gli ascolti sono anche aumentati, poi ha detto anche io resterò sempre amico di Emilio, per carità, però ha detto insomma abbiamo svoltato, ecco, abbiamo svoltato, abbiamo un telegiornale.
Questa è l'opinione di Confalonieri, mica vuole che metta a discutere con il presidente di Fininvest o di Mediaset.
Di Mediaset, che ne so, magari non la pensa,
come vanno le cose.
Magari lei non la pensa così.
Era autorevole il TG di suo marito, no?
Cioè, voglio dire,
aveva un seguito molto 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 numeroso, e mi domando che, come sarà come il pubblico, perché deve essere cambiato tutto radicalmente essendoci una scelta tra Sky a quell'ora il 3 e 4, essendo tutti più o meno simili, la scelta è diversa, hai cambiato il pubblico.
No, ho capito, però gli ascolti sono aumentati. Gli ascolti.
Io mi sono seccata. Allora, buonasera.
No, ma scusa,
no,
un attimo.
Senta, la vuole piantare?
D'accordo, la pianto. Le chiedo umilmente scusa, mi metto così a pecoronato.
Ma non si arrabbi.
No,
io non mi arrabbio, mi viene da ridere. C'ho il cane che devo portare a passeggio adesso.
Sì.
Allora, se lei mi vuole fare qualche domanda sensata, se no, arrivederci.
No, ma soprattutto c'è questa storia di Pisano che è interessantissima. Lei ha firmato questo documento di Pisano. E vorremmo capire perché. Allora, guardi,
ma vuole saperlo? Io dico due parole.
Subito, torno tra un secondo. La pubblicità, lei capisce che la pubblicità è importante, fondamentale.
Certamente.
La pubblicità fondamentale. Poi Pisano, Diana De Feo, che rapporto c'è? A tra poco. eccoci qui, 800 24 00 24, la Zazzara. Sentiamo ancora il cellulare,
eccoci.
Il rumore del cellulare della senatrice De Feo, sì.
Ma chi
ha un cellulare accanto che sta suonando, senatrice?
No.
Perché si sente un rumore terribile.
Non lo so.
Senta,
Emilio che la chiama.
Non credo, Emilio. Non credo. Senta, ma che ci fa lei con Pisano? Il progetto di Pisano e Dini, ci hanno 140 anni in due, senatrice. È una cosa pazzesca.
Beh, ma sono più o meno miei coetanei.
Io non la voglio offendere, infatti ho detto loro hanno 140 anni in due.
Senta, no, sono persone molto intelligenti.
Sì,
e
vero?
Io devo dire che se dovessi spiegarsi dicendo ma che progetto, se lei mi sa sentire, allora nasce proprio dalla stasi,
sì,
in Parlamento, dovuta al fatto che c'è il governo Monti.
Non c'è dubbio.
Sì, lavora in commissione, bilancio, lavoro, affari istituzionali, eccetera. Sì. Però e poi si vota.
E poi
dibattito è quasi soffocato.
Finito.
Beh, insomma, pure con Berlusconi non è che ci fosse questo dibattito.
Esatto. Di responsabilità e di lealtà nei confronti del governo.
Del governo,
che
certo.
Non può farsi, non può cadere.
Non c'è
perché
dubbio.
Avremo lo spread alle stelle e altri guai.
Che abbiamo già
dunque,
oggi di nuovo.
Però nel frattempo è cambiato il panorama politico.
Lei dice?
La Lega. È all'opposizione, è andata all'opposizione subito quando c'è stato il governo Monti, quindi una rottura con il PD.
Con il PDL.
Nel PD invece ci sono molti problemi perché...
Pure nel PDL ci sta qualche problema, non solo nel PD.
Cosa fanno con Vendola, che succede con i grillini?
Pietro
che dice, insomma, non è facile.
Non è facile. E dunque non
allora,
è facile?
In questo momento c'è un grande distacco della gente, dalla politica. Pensano che la politica sia soltanto stare lì a schiacciare il bottone.
Sì.
Io credo e noi crediamo.
Invece
dare
lei no.
Respiro.
No, io sapessi le cose che faccio, ma se me le racconto, le racconto un'altra volta.
Sì, un'altra volta.
Allora... Che cosa è scattato? Proprio l'idea che
il patto della
Parlamento è in silenzio e più aumenta l'assenteismo. Allora, a questo punto...
Cioè lei dice che Pisano e Dini si batte l'assenteismo?
No, che sentire. Allora, il governo governa, l'opposizione non c'è. Allora, che cosa si deve fare? Bisogna che il governo, che il Parlamento lavori a cose che sono quelle che deve decidere il Parlamento.
Per
esempio la legge elettorale.
Aspetta.
No, le dico questo, senatrice. Secondo me,
se continuiamo è peggio, secondo me.
In sintesi, senatrice, se lei manda in una...
parlando?
No, signor Parenzo.
Amicissimo del direttore Federico. Amicissimo proprio. Eravamo al liceo, al ginnasio insieme. Ma voglio dire, quando se lei manda il signor Lamberto Dini in una qualsiasi università italiana, pensano che sia Madame Tussauds, Museo delle Cere?
Ma non è questo, noi mandiamo nessuno da nessuna parte. Noi abbiamo pensato.
Dovete farlo.
Allora l'idea è questa, che naturalmente siccome il terzo polo riprenderebbe la Democrazia Cristiana con la politica dei due forni, si creeranno due grandi schieramenti, uno moderato e l'altro socialdemocratico,
diciamo. Sì, certo.
Diciamo, allora si creano questi due schieramenti
non c'è dubbio.
Ma questo sarà dopo. Dobbiamo lavorare noi. Alle promozioni di leggi come? La legge elettorale.
Sì, ma
per esempio il cambiamento di alcune norme costituzionali.
Sì.
Poi che cosa? Il finanziamento ai partiti.
Insomma, che c'entra questo con Pisano
La responsabilità dei magistrati.
Ma questo non è nel programma
allora,
di governo.
Allora ci sono molte cose che si devono fare. È che non si può aspettare che il governo
ma che c'entra con Pisano e Dini?
Ma che c'è di nuovo? Ma ci volevano Pisano e Dini per dire queste cose. Ora mi arrabbio.
Ma non è vero, perché il Parlamento si è fermato con il governo Monti.
Adesso bisogna rimetterlo in moto. Benissimo. Senta, ma lei sa che cos'è il burlesque, signora De Feo?
Ah, sì, una
su quelle robe che si sanno. Non, io non ne so molto, ma lo, qualche volta vedo in televisione.
Ha visto in televisione burlesca? No, perché Berlusconi oggi ha detto che
lo facevano
che,
ad Arcore, diciamo.
Ad Arcore facevano il burlesque.
Vabbè, vabbè, c'è tutto in discoteche, nei teatri, dei teatri a Milano, sì, a Roma. Sì, perché è una novità il burlesque.
No, appunto, però Berlusconi ha detto che le ragazze che andavano là facevano il burlesque. Cioè i travestimenti erano gare di burlesque, capito?
Vabbè, facevano degli spettacolini di burlesque.
Degli spettacolini di burlesque, no, ma lei ci crede?
Io ci credo, sì.
Perché no? Perché lo dice Berlusconi?
No,
dice,
ma non perché lo dicono anche le ragazze, perciò è inutile.
Ma veramente burlesque non l'ho mai sentito io.
No, non hanno detto le burlesque, ma hanno detto che si vestivano, che
da Ronaldinho, queste cose qua.
Vabbè.
Ma lei se le immagina?
Ma è normale che uno si travesta da Ronaldinho a una cena,
scusi.
E che ne so io?
Che vuole
fare? Ma le cene dove vado io non si traveste mai nessuno, come mai?
Perché siamo tutti un po' noiosi, invece quelli si divertono.
Certo. Scusi, ma però adesso per concludere un ragionamento, ma non è che a suo marito a Mediaset gli hanno fatto un po' una porcata, no?
Guardi, c'era già un accordo che lui doveva andare via.
Lui però è rimasto.
E questo accordo riguardava un periodo successivo a quello in cui è andato via.
Esatto.
Io non
gli hanno fatto un po' una porcheria. Questa è la mia impressione.
Non mi esprimerei in questo senso.
No. E in che modo allora?
Non lo so, sono questioni che riguardano Mediaset.
Cioè, è colpa un po' di Confalonieri, è lui che a un certo punto ha deciso. No,
non credo.
Qualcuno avrà deciso di dargli il benservito.
Tutta colpa di Emilio, allora, la sua testarda, diciamo la verità, è tutta colpa.
Un pochino sì.
Cioè, perché si è intestardito troppo? Ma non lo spieghi, io sono curioso di queste cose. Perché si è intestardito troppo? Che ha fatto? Cioè...
No, ma perché aveva una scadenza più in là e quindi il fatto che è stata anticipata questa scadenza l'ha sorpreso, ecco.
Ma lui che responsabilità ha avuto? Cioè lui si è intignato troppo, non se ne voleva andare?
Era soltanto una questione di un mese.
Di accordi, insomma, di accordi. Vabbè, comunque l'hanno trattato un po' male, io lo sento.
Insomma, magari lui sarebbe stato più contento di rimanere ancora 2 mesi come era previsto a condurre il telegiornale.
Non se lo meritava, diciamo, non se lo meritava.
Beh, no, perché 20 anni di lavoro è veramente... Ma non è mandato mai in vacanza. Noi praticamente siamo totalmente separati perché lui lavora tutti i giorni, l'avete visto tutti i giorni in onda?
Quello anche per colpa sua, non è che solamente perché uno lavora, c'è un sacco di gente che lavora e non è separata.
Se uno sta a Milano, l'altro a Roma e a Napoli, come si fa?
Ho capito come si fa.
Ho capito, ma anche lei poteva seguirlo un po', se
Emilio. Sì, qualche volta lo seguo.
Comunque, ma lei lo vede il nuovo TG4, com'è?
No, io non l'ho visto, ho visto una presentatrice garbata.
Garbata.
Sì, e poi basta, non mi interessa. Io guardi, sa che cosa vedo?
Sì.
Vedo il TG1, perché è sempre un bel giornale.
Sì.
Qualche volta per cambiare vado sul TG5.
Sì.
TG24.
E quando arrivo in ore che non sono telegiornale vedo Sky.
Vede Sky, Non glielo dica al signor Giordano che te...
Non vede mai TG24.
TG24, signora.
No, quello non lo vedo perché non so neanche dove sta.
Non sa manco dove sta pure.
Ma come non sa?
Ah, cosa pazzesca.
No, ma dove sta? Come lo vado a prendere?
Il TG3 lo vado a prendere sul digitale terrestre fa 51. Senta.
Ah, vabbè.
Senta, invece il TG3 lo vede? TG3.
Io non guardo lo guardo la sera soprattutto.
La sera, TG3.
Santoro?
Santoro non lo guardo per principio.
Perché?
Come?
Perché lui vive di provocazioni e io sono a casa e non mi interessa di essere provocato.
Ma è bella, le provocazioni sono belle.
Sì. Vabbè, non mi interessa, il gioco delle provocazioni va bene per un po'. Ma
il sangue, è bello, la battaglia, il sangue.
La battaglia, sì.
La battaglia, è bellissima la battaglia.
Vera.
Comunque, guardi, secondo me, io devo dire la verità, se ne dice feo, secondo me alla fine l'hanno trattato male. Io di questo sono convinto, l'hanno trattato un po' male, cioè
con una persona così che ha dato tutto all'azienda per anni.
No, non crede?
Certamente si poteva aspettare ancora un po', ma comunque io questo argomento, sa, è una questione di una grande azienda, non si, io vengo dalla RAI, so come funzionano queste cose.
È così, vabbè, la salutiamo, va.
Dove va adesso stasera? Va al cinema, dove va?
No, stasera vado a cena da un vecchio amico, molto più grande, che è una persona veramente di alta qualità,
sì,
e che si chiama Mario Valeri Manera, l'inventore del premio Campiello.
Roba di alto livello.
Provi a sentire se c'è spazio.
Ha una certa età, ogni 3-4 mesi
per essere in linea con Pisano. Per essere in linea con Pisano.
No, ma sono dei ragazzi, Pisano è.
rispetto a questo, quanti anni c'ha questo tizio che dice lei?
Non lo sa, lei non sa chi è.
No, sogno
Mario Valeri Manera.
Ma che ne so, chi è?
Parlare del no. Campiello, che non è un
sì,
albergo,
sì,
Campiello, un letterario.
Il Campiello sì, però non è il nome.
È
non...
lui che è stato il grande.
E quanti anni ha questo signore?
Ah, non lo so, perché non mi occupo mai dell'età della gente.
Ma no, più o meno 80, no? Tantina.
Sì, una cosa così.
Siamo
provi a vedere se riusciamo
viva
a mettere
l'Italia!
In giuria Cruciani, va?
No, ma poi non è detto che ci siano tutte persone di 80 anni. Lui fa delle scene con 10 persone. Sono giovani, ci sono più.
Non ci sarà il burlesque, questo siamo quasi
non
certi.
Ci sarà
no,
il burlesque.
Perché, no, perché non
senta, ma qual è la grande novità politica che Alfano ha annunciato oggi? Ci sarà la più grande novità politica in Italia?
La più grande novità ma politica io non la conosco.
Non la conosce, ma manco lo sa.
Alfano sta facendo molto bene,
sì,
nel vabbè. Senso che ha fatto una proposta sul finanziamento.
Tutto finito, lo sai, sì.
Mi sembra sensata quella del 5 per 1000.
Tutto finito, sì. No, no, dicevo,
no, che è tutto finito.
È tutto finito, senatrice, è tutto finito.
No, volevo capire questo, senatrice. Faccia una raccomandazione, se è possibile, mentre signor Cruciani...
Ma io non voglio andare a Campiello, ma di che stai parlando?
Io perché così poi io vado a Ospedale Cruciani e facciamo 2-3 giorni a Venezia. Provo
ma non voglio andare a Campiello.
Ma adesso lui no, non ci sta più. Adesso è un po'.
Allora, ma potrà fare una raccomandazione, scusi.
Ma che raccomandazione?
Se farò la raccomandazione, mandatemi
grazie,
i libri.
Grazie. Metta in quota UDC.
Io sono stata giudice del Campiello, perciò mandatemi i libri, li leggo se il caso vi raccomando.
Certo. Quota UDC. Cruciani lo nomi in un ente in quota UDC.
Ma io non
UDC.
Voglio essere, non ho scritto libri, ma non voglio essere.
Perché ci sono i premi in quota?
Anche ogni tanto.
Vabbè. No, non è vero.
No,
non è vero.
No, non è vero.
Allora,
è vero.
Noi scherziamo, anzi.
Vi ringrazio molto, sì. Però vi raccomando, occupatevi più di affari vostri che di quelli miei.
E vabbè,
ma oggi,
capito,
no, scusi, mi dica solo questo, un messaggino tenero che ha ricevuto da Emilio.
Bisognerebbe che andassi molto lontano dalla memoria e adesso sono un po' smemorata.
Uno tenero,
ma proprio non c'è più nulla tra di voi, niente proprio, non
ma
c'è
siamo
più.
Siamo molto legati, siamo amici, non si può essere
siete amici ormai.
Stare insieme da 40
no,
anni.
Certo.
Lui è un mio parente prossimo.
È un parente prossimo.
Come
no?
un parente
è giusto.
Detto parente prossimo.
È un come un fratello?
Ma io non lo so come
definirlo.
Con mio fratello non vado tanto d'accordo. Vado più d'accordo con Emilio.
Che ne so, mio come mio padre, ne so.
Come io, come me Cruciani, insomma.
No,
ma sì, come voi due, ecco.
No, no, noi due no, che c'entra.
Siete una coppia, non lo sapevo.
No, non lo sa
no,
lei. Ogni tanto perché le fanno
no, perché si fanno delle scoperte certe volte.
Ma le fanno schifo gli omosessuali a lei, no?
No, anzi sono tantissimi amici omosessuali, però certe volte io sono ingenua, non me ne accorgo.
Ma Grillo che effetto le fa?
Grillo? A teatro mi piace moltissimo.
A teatro non c'è da mo che non ce va.
Lo so, ma io da mo che non lo sento Grillo. Ma quando stavo a teatro sì, mi piaceva dire.
Adesso non lo vede, siamo in televisione,
no,
così.
No,
per carità, no, assolutamente.
No, non mi interessa.
No, è per carità, è la senatrice della Repubblica. Grazie, a presto.
Arrivederci, buonasera.
Tutto finito, grazie, salute. Grazie, pubblicità. Il mitico intervento della moglie di Emilio Fede, la cosa più straordinaria della senatrice Diana De Feo, caro David, è stata l'ultima, la frase pronunciata sul marito, com'è che ha detto?
Siamo come amici, no, come quelli che ha detto, come amici, come
no, parenti stretti.
Parenti stretti, scusami.
E fate gli affari tuoi, perché mi chiede degli affari miei? Che dobbiamo fare?
Lei che rapporto c'ha? È forte sta Diana.
Amato da Campobasso, buonasera.
Ah, Giuliano Amato c'è, ottimo.
No, è Amato, si chiama Amato di nome.
Beh, Giuliano Amato, l'uomo del
terreno. Ma no, è Amato, un signore che si chiama Amato. Tanto che voglio chiedergli, ma scusi, ma come si fa a chiamare Amato lei?
E che dobbiamo fare? Il mio nonno si chiamava Amato.
È una cosa terribile,
è parente,
Amato. Cioè, uno come la chiama sua moglie, scusi?
Mi chiama Amato, ma il mio cognome è dalle donne, immagini.
No, ma non ci credo, è un gioco, dai. Mi mandi la carta d'identità. Mi mandi la carta d'identità via fax, via mail, subito.
Adesso subito non posso, dobbiamo parlare un attimo.
Lei si chiama Amato dalle donne.
Bello,
o delle donne.
Mio padre è stato molto ironico quando mi ha battezzato.
Ma non ci posso credere, lei suo padre l'ha chiamata Amato dalle donne. Lei si chiama dalle donne di cognome o delle
dalle donne?
Dalle donne
è il mio cognome.
È il cognome, d'accordo.
Suo padre è stato molto.
Ma suo padre è un malato di mente, scusi, glielo dico.
No,
era, poveraccio, con tutto il rispetto.
E se si chiama
se mi chiamava odiato era peggio, no?
Ma lei come, cioè, suo padre come si chiamava? O si chiama, Giovanni. Magari è vivo, eh?
No, purtroppo non c'è più, è Giovanni.
Giovanni dalle donne, vabbè, quella è una cosa normale. Cioè, ha voluto infliggerle questo supplizio.
Che dobbiamo fare?
Amato dalle donne, ma lei è veramente amato dalle donne oppure no?
Di nome e di fatto, non lo so.
Di nome e di fatto, vabbè.
Non lo so.
Vabbè. Allora?
No, niente, volevo dire questo. Io mi sono sintonizzato su...
Amato dalle donne, non ci posso credere. Comunque.
Dai, fammi dire una cosa.
Si chiama amato dalle donne e mi rompe le scatole. Cioè, abbia pazienza.
Scusate, io non posso rompere le scatole. La vostra è una trasmissione che permette alle persone di telefonare. Quindi non rompo le scatole.
Ma no, ma non mi rompe le scatole sul fatto che non devo insistere su questo. È lei che si chiama amato dalle donne, mica io.
Giuseppe, voglio dire, non è che...
Vabbè, adesso non faccia lo gnorri, su, lei si chiama amato dalle donne, vuole che io non faccia ironia su questo?
Sì, ma no, lo so.
Vabbè, comunque lasciamo perdere, che mi vuole dire?
Niente, io quando mi sono sintonizzato su Radio 24 vi ho sentito un po' scandalizzati perché Beppe Grillo avrebbe dato del sacco di a Giuliano Ferrara.
Sì.
Adesso Giuliano Ferrara è una persona. Forse possono essere due o tre persone vista la stazza, ma non vi scandalizza di più il fatto che l'ex presidente del Consiglio abbia dato del coglione a...
Ma ancora con sta storia, ma perché bisogna fare paragoni continui? E faccia un paragone che riguarda Ferrara, non un paragone che riguarda o l'altro, o Grillo, non un paragone che riguarda un'altra persona. Cosa c'entra, scusi?
Ma perché, allora, lei...
Ma io non...
sempre di che stiamo parlando e cosa c'entra?
Sì.
Parliamo, a me mi è venuta in mente sta cosa, io ho sentito voi...
E le è venuta in mente sta cosa, e le è venuta in mente sta stronzata, va bene lo stesso.
Era pure una stronzata, la vostra è una stronzata che avete detto che Grillo ha sbagliato a dire che...
Invece ha fatto bene a dire che quello è un sacco di merda. Ha fatto bene
Berlusconi a dire che in Italia ci sono 15 milioni di coglioni.
Container di merda. Ma cosa c'entra Berlusconi con Ferrara? Cioè, c'entra naturalmente qualcosa.
Non c'entra niente, però il discorso è questo. Beppe Grillo ha detto qualcosa di Ferrara.
Sì.
Berlusconi, non facciamo finta che insomma che Berlusconi non è nessuno.
Ma cosa c'entra? Perché lei mi parla di Berlusconi quando sta parlando di Ferrara e di Grillo? Ma lei è malato.
No, io sono
malato dalle donne. Malato dalle donne.
Mio padre mi ha messo quel nome e sono malato da quando sono nato. Però voglio dire, perché sono malato se Beppe Grillo dice qualcosa di Ferrara? Io non so nessuno rispetto a Beppe Grillo, rispetto a Ferrara.
No, ma che c'entra lei? Lei è amato dalle donne da Campobasso che giustamente è qui a combattere come un leone. Che c'entra?
Non da Campobasso, ma da Busso, provincia di Campobasso.
Busso, provincia di Campobasso.
Vabbè,
amato. Ci ha chiamato per specificare che anche Berlusconi dava del coglione agli elettori di centrosinistra e dunque non bisogna rimproverare Grillo o non bisogna rimproverare troppo Grillo per aver dato del sacco di merda o container di merda liquida tra l'altro a Ferrara che fra poco riascolteremo, però è ancora il momento dell'appello, caro Parenzo, dell'appello.
Ah, certo, per Garbi, certo.
Importantissimo, perché c'è un caso all'orizzonte, che si profila all'orizzonte. Trovate un posto a Vittorio Sgarbi, trovategli, comuni italiani, trovate a Sgarbi una candidatura, altrimenti quest'uomo non ce la fa a superare questo momento difficile. Se ne è occupato anche Pubblicità Progresso. Deposto a Salemi, respinto a Cefalù, Vittorio cerca casa.
Animale, cornuto, incapace, morto.
Comuni italiani, se volete finalmente svoltare, affidatevi a lui.
Idiota, brutto maiale di merda.
Date una poltrona a Sgarbi.
Cornuto di merda.
Un uomo moderato.
Direi che l'appello è partito e i comuni stanno facendo a gara, da quello che mi dicono dai centralini, per offrire a Sgarbi un'altra occasione, perché dopo Salemi è caduta anche la candidatura di Cefalù per incompatibilità, insomma cose tecniche non vi sto a spiegare, e adesso deve trovare qualche comune dove candidarsi fuori dalla Sicilia, dove non si può candidare perché Salemi è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Per cui, cari comuni italiani, datevi una mossa, so che già siete all'opera per candidare Sgarbi da qualche parte. Davide da Ravenna, buonasera.
Buonasera, salve. Io vorrei portare la mia testimonianza sul fatto che vengo spesso chiamato a fare degli spettacoli,
sì,
di burlesque al maschile, a volte in compagnia anche di amiche che fanno burlesque al femminile.
Sì.
E siamo stati coinvolti in feste anche politiche, feste importanti.
Che vuol dire?
Beh, tipo l'estate scorsa lo scandalo della festa al PD, dove abbiamo fatto lo spettacolo burlesque.
Ma quella dov'era la festa al PD, scusi?
A Campiano, in provincia di Ravenna.
In Campiano, in provincia di Ravenna. Dunque Campiano, che c'entra, scusi? Là era esplicita, no, la cosa del burlesque.
Sì, voglio dirti che è una cosa normale, cioè non è niente di male fare uno spettacolo burlesque a una festa privata dove ci sono politici, dove ci sono persone importanti.
No,
dove...
no, ma chi dice che c'è qualcosa di male? Nessuno dice che c'è qualcosa di male. Diciamo, è la prima volta che si è sentito dopo tutti questi mesi di discussioni, indagini, adesso c'è un processo in corso, è la prima volta che abbiamo sentito che si tratta di scene eleganti più spettacolini di burlesque. Però il burlesque, lei che lo pratica evidentemente o ha dimestichezza con quest'arte, non è quello che succedeva, almeno da quello che abbiamo sentito, o sbaglio, caro Davide?
Beh, allora, molte volte uno spettacolo di spogliarello si trasforma, sì, in burlesque.
Ecco, in che modo?
Perché ha una chiave ironica, c'è un costume, c'è un spettacolo vero e proprio.
Lei dice che Berlusconi intendeva uno spettacolino che è simile al burlesque, diciamo,
sì,
no?
Sì, io non, cioè, nel senso che è più una cosa divertente, è un po' sul comico, una presa in giro, un coinvolgimento tramite musiche, scenette, dopo dipende dalla bravura dell'artista, chiaramente, però non c'è niente di volgare, cioè, i miei spettacoli, ad esempio, quando sono coinvolto in feste un po' particolari, si raccomandano che non ci siano appunto del nudo integrale, che non ci sia niente di volgare.
Ecco, forse a un certo punto della serata le cose là prendevano un'altra piega, forse, però questo certo non ha a che fare col burlesque vero e proprio.
Beh, attenzione, è facile anche però, diciamo, strumentalizzare il discorso, perché anch'io in questa festa che ho fatto al PD a Campiano sembra che sia successo chissà che cosa, cioè, su tutti i telegiornali.
No, infatti, non è
poi alla fine. Io e la mia collega non avevamo fatto niente di male, ecco. Quindi,
no, è per carità.
Lei addirittura non si è neanche tolto il reggiseno, per far capire che insomma, molte volte si piace un po' anche metterci quell'accento un po' a caldo per creare la notizia, ecco, questo volevo dire.
Va bene, grazie. Marco da Como, buonasera.
Buonasera. Voi siete dei geni, tra Borghezio e l'appello per Sgarbi, veramente complimenti.
Troppo buono, vada.
Invece per...
Ah, ma c'è la Borghezio Collection, ma rimandiamo a lunedì la Borghezio Collection.
Sì, tornando alla Lega, mi sembra veramente assurda l'idea che dopo avere gli uffici ministeriali, aver aperto il Parlamento del Nord,
sì,
e il Ministero del Nord abbiano anche questo ufficio appartamento
pure
al Canicolo.
Pure questo è vero,
Marco. Quando poi leggo in un trafiletto oggi che la sezione di Arese rischia di chiudere perché non paga l'affitto.
No, ma c'è un'altra curiosità a proposito della vicenda dell'affitto della casa di Calderoli. La Lega si difende, i dirigenti della Lega si difendono dicendo sono i soldi del partito e il partito può tranquillamente affittare. Bossi dice li possiamo pure buttare dalla finestra. Parlando un po' più seriamente, si potrebbe dire, insomma, ci facciamo quello che vogliamo, nel senso che possiamo pagare tranquillamente con i soldi del partito, che non sono solo quelli del finanziamento pubblico, sono anche quelli dei militanti, eccetera, eccetera, possiamo, volendo, pagare la residenza ufficio di Calderoli. C'è un problema però, come giustamente mi faceva notare qualcuno oggi alla radio, che i deputati e i senatori hanno nella diaria, hanno nello stipendio, scusate, una quota per il mantenimento, come dire,
certo,
per la permanenza a Roma, 3.500 euro per i deputati, per i senatori sarà più o meno la stessa cosa, forse di più, per cui in realtà Calderoli si poteva pagare 2.200 euro direttamente con quei soldi lì. Allora che cosa ci fa con questi altri soldi,
no,
che
attento,
prende dallo stipendio? Vabbè, comunque,
io qui sono garantito, io sai che genere sono, come il fustigatore, ma in questo caso qui se non si incazzano i militanti della Lega, perché dovremmo arrabbiarci noi? Cioè, se la Lega decide
se
di
se non
dare...
si incazzano per il fatto che c'è un ufficio al Gianicolo da 2.200 euro,
esatto,
oltre all'ufficio
al Senato,
all'ufficio,
no?
Quello che giustamente diceva l'ascoltatore, che hanno aperto per qualche mese a Monza. Oggi Calderoli, in un'intervista al Corriere della Sera, se non sbaglio, dice quello che abbiamo affittato al Gianicolo era per gli affari privati, per gli incontri riservati. Amico mio, però, per gli incontri riservati, ma dillo che è un ufficio, che è il tuo ufficio, per gli incontri riservati 2.200 euro al mese, la gente dovrebbe inseguire coi forconi, i militanti della Lega.
Chiedo subito a Tamburini se mi fa avere un ufficio a Roma per gli incontri riservati della Zanzara.
Beh, ok, non tu mica sei il
voglio fare incontri riservati, subito.
Ufficio, ufficio a Roma, ufficio a Roma.
Incontri riservati, ma di che parliamo?
Abbiamo la borsa, abbiamo la borsa, un attimo.
La borsa o la vita, si deve andare a avviare.
La borsa, è vero, abbiamo la borsa o la vita, esattamente così. La borsa o la vita, a tra poco, due minuti, eh.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani.
Bufera Farina, caro Parenzo, bufera Farina anche contro la zanzara da parte di diverse associazioni, non tutte per fortuna, associazioni degli omosessuali che attaccano questa trasmissione definendola omofoba,
omofoba. Ma come? Ma se noi siamo stati riconosciuti da tutte le organizzazioni internazionali come gay friendly, in particolare Cruciani, tutti noi due siamo presenti a tutti i gay parade, noi
adesso calma, non è che siamo presenti eccetera, e c'è qualcuno che ha definito
con le bandiere, con i vessilli della zanzara e di Radio 24.
Esatto, bravo, andremo a Bologna al prossimo Gay Pride con le bandiere della zanzara, bravo, certo. Mi hai dato una bellissima idea questa qua.
È una bellissima idea questa che hai dato, bellissima.
È un'idea meravigliosa quella che hai dato.
No, ma ci andiamo sicuro?
Sì, sì, ma certo. Ma
e saremo noi, non gay, saremo in mutande.
Beh, adesso non esageri, in mutande adesso mi hai lasciato di stucco, in mutande non credo.
In mutande perché il governo Monti ci ha messo in mutande.
Vabbè, comunque adesso le idee verranno, da qui a giugno c'è tempo, per il Gay Pride di Bologna, insomma, diciamo la verità, è un'accusa ridicola, ti dico che un'associazione che si chiama The Gay Project, che è guidata da Imma Battaglia.
Come no, grande Imma, io
ho capito, intanto ha detto che siamo il megafono della peggiore omofobia politica.
No.
Questo ha detto.
Ma Imma.
No,
ma
questo
Imma,
l'ha detto,
ma,
forse
ma
aspetta.
Ma noi facciamo battaglia Imma, virgola. Noi facciamo battaglia ogni giorno.
Poi c'è anche Aurelio Mancuso che ha detto è da qualche tempo che la zanzara sollecita la presenza di personaggi più o meno bislacchi in cerca di visibilità, di solito appartenenti a frange della classe politica più impresentabile, questo per raccogliere appositamente dichiarazioni omofobe e razziste. Beh sì, caro Mancuso. È esatto. Esattamente come l'ha detto lei, allora qual è il problema? Tutto nasce, c'è anche Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto, che salutiamo e abbracciamo fortissimo,
fortissimo.
Gli vogliamo veramente bene, il quale da posizioni completamente diverse rispetto a quelle di Farina, pur essendo nel PDL, dice: Cruciani e Parenzo non me ne vorranno, ma spero tanto che oggi la zanzara sia stata poco seguita, specialmente quando si è parlato di gay. Da parte mia auguro a tutti di vivere la propria sessualità al meglio, secondo la propria natura e secondo il proprio istinto, anche a Farina. Ecco, questa frase è straordinaria. Da parte mia auguro a tutti di vivere la propria sessualità al meglio, secondo la propria natura e secondo il proprio istinto, anche a Farina. Così dice Galan ed è esattamente la nostra posizione, dunque non ci rompete. Cosa, Parenzo?
Come?
Non ci rompete, ma mi stai ascoltando o no?
Don't broke, no, non volevo dire parolacce.
No, dille,
dille. Non rompeteci le palle, insomma.
Insomma, non ci rompete le palle. Farina ieri alla zanzara.
C'è una natura dell'uomo per cui l'uomo non è fatto per rapporti omosessuali. È un paragone che fece un genetista importante che era Lejeune, no? Quando cercava di spiegare come mai capitasse più spesso agli omosessuali l'AIDS, queste cose, diceva è come mettere benzina nel tubo di scappamento, prima o poi il motore salta. Mi appello allo stenografico. L'omosessualità, cioè che ci siano molti omosessuali, è un dono. Lo penso realmente, penso che un tipo, certo tipo di sensibilità, un certo tipo di sensibilità, un certo tipo di sguardo sulla realtà è questo. La sapienza umana della Chiesa chiede il sacrificio di non praticare questa tendenza. Questo è quello che dice la saggezza della Chiesa. Io credo che sia una richiesta molto saggia. L'istinto della sessualità se è per è in vista della riproduzione. Nel momento in cui non si toglie questo, è chiaro che non esiste riproduzione.
Vabbè, questo è un piccolo assunto, ma c'è dell'altro naturalmente nel mitico intervento di Renato Farina. Adesso non è che se dico mitico qualche associazione dice ha detto mitico, dunque lo condivide. No, è un'espressione per dire che comunque fa discutere, si parla di questa cosa, va bene, mitico perché mi piace, perché c'è casino. Oddio.
No, ma io non capisco lo scandalo, cioè, ma noi non siamo megafono di nulla, le persone sono vaccinate, quelle che
ascoltano. Tutte le dichiarazioni che ho letto prima sono state raccolte naturalmente dall'ANSA oggi, potete trovarle tutte dentro l'agenzia ANSA. Piero da Genova, buonasera.
È buona, mi piace molto la
Piero da Genova.
Buonasera Cruciani, io qualche anno che vi seguo e mi ponevo delle domande, come mai tutto sommato questa trasmissione era diventata inizialmente, per così dire, tra virgolette, un po' più leggera, cioè più leggera nel senso che affrontava gli argomenti e poi, come diceva prima, diciamo quel messaggio che lei ha detto, invitate dei personaggi, chiedete tutte queste belle cose. In verità poi la risposta me la sono data, perché poi effettivamente l'audience credo che si porti a casa quando si intervistano come una senatrice, quella di prima, che non ha ben capito che magari la stavate...
Un attimo solo, Piero.
Prego.
Oh mamma, squilla un telefono. Quando squilla il telefono, il politico trema. Sì?
Sgarbi, rispondi.
Ah, Vittorio.
È Vittorio, sì, Vittorio. Devo dare questo annuncio di questo appello che la pubblicità Progresso ha fatto.
Non la prenderà benissimo, secondo me.
Dici? No, ma è un appello da parte di Pubblicità Progresso ai comuni italiani, all'associazione dei comuni italiani per...
Non so com'è, ma secondo me non la prenderà benissimo.
Dici,
Bisogna preparare i bit.
Sta squillando il cellulare, di Vittorio Sgarbi.
Pronto. Don Vittorio, stai zitto. Stai zitto.
Vabbè, allora, intanto adesso fra poco risponderà. Piero, dica.
No, dicevo, probabilmente non riescono bene a capire, voglio dire, lo spirito e come in qualche modo parzialmente gli si prende in giro.
Sì.
Io il secondo intervento molto...
Cioè, secondo lei la senatrice De Feo non ha capito che la stavamo pigliando per il culo?
Secondo me no, perché fa anche la spocchiosa, ma allora tiro giù, ma allora non hai capito, vivi su un altro pianeta, probabilmente torna sul tuo pianeta, perché cioè, fa dei discorsi...
Ma lei ha capito quello che ha detto sulla politica, su...
Ma cioè, la cosa mi preoccupa è che non l'abbia capito lei, il fatto che lei voglia fare qualcosa di nuovo con un gruppo parlamentare, questa qui, ma può ringraziare il signore e qualcun altro che l'hanno messa lì dentro.
E non tanto il signore non credo che c'entri molto.
No, lunto dal signore
forse sì,
Sì, c'ha un nome e un cognome quel signore lì, è comunque bello sentire, lei non lo capisce mica, perché questa tizia, mentre voi gli parlate, non lo capisce, lei non ha mica capito che la state prendendo in giro, poi Parenzo la vede un po' cattiva, vabbè, scusi, la seconda cosa che volevo dire, voi osservate sempre i costi della politica,
sì,
qui da me è partito un messaggio di dolore, nel senso che, come forse lei ricorderà, qualcuno si è preso la briga di dire non si può venire in consiglio comunale, passare il cartellino e andarsene per prendere i quattro.
Sì, ora, ricordo.
Io credo che questi costi della politica poi vadano analizzati anche sotto questo profilo, perché questa brava gente...
Allora che è successo di nuovo là a Genova? Scusi, al di là...
Qui a Genova di fatto non sta succedendo nulla, se non che prossimamente avremo evidentemente le elezioni, ma io dico, ma è possibile che in Parlamento poi va bene i costi della politica, ma io vorrei che da qualche parte venisse fuori che cosa fanno, nel senso quanto presenziano, quante proposte di legge fanno, eccetera.
Vabbè, questo lei lo può consultare su internet dappertutto. Grazie Piero, 800 24 00 24. Dove andiamo? Marco da Cremona, richiamatemi Sgarbi.
Eccomi qua.
Vada Marco.
Buonasera. Allora, io mi sto divertendo tantissimo perché sto vedendo questi piccoli partiti che avevano difficoltà a passare lo sbarramento, che adesso qualcuno è al 7, qualcuno è all'8, qualcuno è al 6. Mi piacerebbe vedere se prima delle prossime elezioni... con qualche raid parlamentare non si farà una bella legge per cercare comunque di vincere e sopravvivere. È un po' come un romanzo d'appendice, mi sta appassionando.
Un attimo Marco, non ho capito niente di quello che ha detto.
Pronto?
Dai su, Davide, non dire stronzate.
Vittorio!
E rispondi, no?
Sono una
presentazione, sempre a mostre, presentazioni. Pronto?
Sì?
Che cercavamo Vittorio Sgarbi?
No, ho sbagliato.
Avete fatto il numero giusto, è 3 ore che facciamo il numero.
Chi è?
Mamma pronto, mia, sbagliamo anche io. Scusi, con chi stiamo parlando? Ha abbassato, vabbè. Marco, pronto? Allora, Marco.
Una bella voce, però.
Tanto lo sbagliamo pure prima, magari il numero. Marco da Cremona.
Sono io. No, stavo dicendo appunto che secondo me adesso i partiti che hanno formato questo gruppo d'appoggio del Premier avranno qualche problemino vedendo i vari Grillo o l'Italia dei Valori o partiti di estrema sinistra che cominciano a aumentare nei sondaggi d'opinione. Prima delle prossime elezioni mi aspetto qualcosa, insomma, qualcosa che renda un pochettino più difficile a questi partiti riuscire a tornare in Parlamento.
Mm. Cioè, non ho capito.
Un ritorno al proporzionale oppure qualcosa del
il
genere.
Proporzionale,
insomma.
Marco, sono le 20:45, abbia pazienza.
Siamo impazziti, intavolare una discussione a quest'ora sul
ma già abbiamo avuto Pisanu e Dini, lei ci voleva parlare di proporzionale, piccoli partiti, grandi partiti, sono le 20:45, abbiamo il traffico.
Ma dottore, dico soltanto che Farina, quando sì, probabilmente ecco, per un po' di piazzeria, quando non si sa a chi dare addosso, si dà addosso i gay e così si riesce sempre a ricompattare tutti. Mm. Però lasciamoli un po' perdere, parliamo di cose serie.
Va bene, Marco, grazie. Traffico. Siamo qui 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Francesco d'Ancona. Buonasera.
Buonasera a tutti voi. È un piacere finalmente
bene
parlarvi.
vada diretto.
E io vi voglio dire, faccio una provocazione molto forte, molto pesante, però sì, è quello che ci vuole, perché è un momento veramente ignobile quello che stiamo vivendo. In 20 anni ci hanno trascinato in mezzo alla cosiddetta cacca. Comunque quello che voglio dire è questo: io sono un piccolo imprenditore, non pieno le scatole a pagare le tasse fino all'ultimo centesimo, per cui chiedo che ci sia qualche politico veramente ancora con le palle che faccia una richiesta di referendum nazionale per riammettere la forco, la pena di morte, la fucilazione di coloro che meritano la fucilazione.
Ma che vuol dire la fucilazione? Scusi,
gente,
ma di che sta parlando?
Questi politici di merda che abbiamo vanno fucilati.
Bene.
Questi vanno fucilati.
Parenza, hai sentito?
Gente che ha commesso reati importanti vanno fucilati. Vanno messi in galera e non devono più uscire. Ne abbiamo
ma ragione
di tutta questa gente.
Fallo sfogare,
capace.
Fallo sfogare.
E poi le dico un'altra cosa.
Sì, mi dica, Francesco.
Dica.
Tutta la gente universitaria del cavolo venuta qua.
Sì.
Al muro.
Governo. Ne potevamo fare a meno.
Al muro.
Chiamavamo la ragioniere di banca e ci faceva lo stesso servizio.
Al muro.
A pagare Monte e Company.
Tutti al muro.
No, io non ho detto che Monti va al muro, io non ho detto questo.
No, tutti
i politici che hanno commesso gravi reati
vanno fucilati.
Vanno puniti in maniera esemplare.
Fucilati.
E gente che deve andare in galera, se è la galera.
Ma lei ha detto fucilati.
È degna di questo nome.
Sì.
Ma ancora la galera è degna di questo nome.
Ma lei non ha detto fucilati prima?
Però ha detto la fucilazione, sì, per me sarebbe la fucilazione,
sì,
però se c'è qualche uomo politico
non c'è dubbio
ancora con le palle in grado di fare un referendum nazionale
su
per ripristinare una cosa di questo genere.
Per ripristinare...
Volevo capire una cosa.
Portarmi alla migliore galera di questo mondo.
Bene, scusa.
Ma volevo capire...
Francesco, si fermi un secondo.
Coglioni.
Sì,
Francesco?
Certo.
Francesco, volevo solo capire una cosa. Nella zona in cui lei si trova, recentemente c'è stata una ristrutturazione sanitaria tale per cui hanno chiuso alcuni istituti?
No,
nella zona in cui lei
questo,
si trova.
Le Marche è una delle regioni virtuose.
No, basta.
Che è stata capace, le dico una
hanno verità. Chiuso alcuni istituti, sì.
No, hanno chiuso alcuni istituti.
Beh, è chiaro.
Ascolti bene.
Sì.
Era un ospedale, che non dico il nome,
sì,
non riuscivano a chiuderlo.
Beh, no.
Cosa hanno fatto?
L'hanno
chiuso.
Lo so.
È evidente.
Con l'intervento, l'esercito è trasferito i malati di notte del 14
sì,
di agosto.
E non c'è dubbio.
Ma si vede
all'ospedale lungo la...
Ma è tutto chiaro, ma è chiaro.
chiaro.
È chiarissimo quello che è avvenuto. Francesco, la ringrazio. Sentite di cosa si parla al Parlamento. Un attimo, sono resti lì allora. Sentite di cosa si parla, cari ascoltatori della Zanzara, al Parlamento europeo. Sentite, chiudete tutto. Poi ci andiamo noi in realtà, però chiudete tutto. Parlando un deputato europeo messo lì da chi, caro Parenzo? Certamente ha preso i voti, però insomma una persona molto vicina a Berlusconi, Barbara Matera. E di che parla la signora Barbara Matera? Le diseguaglianze esistenti tra donne e uomini sono influenzate anche dalla questione climatica. Donne e cambiamenti climatici. Senti.
La consapevolezza dei nessi esistenti tra politiche di genere e cambiamenti climatici è stata sviluppata di recente e non ha ancora comportato una vera e propria integrazione della questione di genere nelle politiche climatiche.
Ma di che stiamo parlando? Hai capito qualcosa?
Dice?
Ma non lo so, cosa dice? Ma io non ho capito.
Credo che l'integrazione delle questioni di genere rappresenti un'opportunità per poter combattere i cambiamenti climatici in modo migliore, giusto ed efficace. Tale integrazione deve basarsi su due principi: affrontare gli effetti delle disuguaglianze e combattere le loro cause.
Ma stai capendo qualcosa, scusa?
Migliorare la comprensione del rapporto che lega cambiamenti climatici.
Ma di che stiamo parlando, Parenzo?
Con un sistema di raccolta di dati disaggregati aiuta ad individuare le aree di intervento, per risparmiare risorse energetiche ed idriche che le donne consumano in modo diverso.
Le risorse idriche e energetiche delle donne rispetto agli uomini.
Di famiglia.
La famiglia.
Auspico che il nesso tra il genere e il clima possa essere efficacemente inserito nei programmi dell'Unione Europea.
Il Parlamento Europeo.
No, non è il Parlamento Europeo, scusa.
Beh, è quello che accade al Parlamento Europeo.
Ma
diciamo
non puoi lì. Dire il Parlamento Europeo, è la signora, l'onorevole Barbara Matera.
No, ma si parlava di donne e cambiamenti climatici, Parenzo, al Parlamento Europeo con i soldi nostri.
Ma cioè il tema era questo o l'ha introdotto lei il tema?
No, parlava anche di questo, vabbè, insomma una cosa pazzesca. Franco D'Asti.
Ma non ho capito questa roba dell'acqua, perché le donne si lavano meno degli uomini, non è che ho capito.
Non lo so, Franco D'Asti.
Buonasera. Voi parlate di sprechi e via discorrendo. Rai 3, 3, 4, 5, 6 mesi
sì,
fa,
questo è un altro.
Ha fatto vedere sì. Ferrero che prendeva servizio alla regione Piemonte.
Sì. E allora?
Allora, io Ferrero lo vedo sempre in televisione.
Ho capito, ma è in aspettativa.
Ah, si è messo di nuovo in aspettativa?
Penso di sì. La devo lasciare perché devo chiudere. Ci sentiamo lunedì. Caro Parenzo,
ciao.
Vi abbraccio, ciao.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua, ti piace così, va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.